Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo. 3 months in here. Can't catch the tears. Time never lands. Our love is all that stands.
Dei Morciba con Blindfold ci accompagna per iniziare la puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio. Voci al volo.
Voci al volo. Voci al volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voci al volo, sì, il volontariato come non lo avete mai sentito, e già c'è atmosfera di gioia e ilarità al di là del vetro, questo mi fa piacere, con i nostri ospiti di oggi. Salutiamo intanto chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta anche in replica la domenica. Oggi puntata dedicata all'ambiente, dedicata all'acqua, tra l'altro abbiamo messo questo sottotitolo, difendiamo l'ambiente, difendiamo l'acqua, e staremo a sentire con i nostri ospiti che cosa vogliamo portare in superficie a proposito di acqua, di volontariato, di ambiente. Subito il benvenuto al nostro ospite consueto, CSV Trentino No Profit Network, Andreas Fernandez, responsabile comunicazione. Ciao.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutte e a tutti.
Ben trovato a te, e poi do il benvenuto anche a Francesca Caprini, giornalista freelance di Yaku Trento. Benvenuta Francesca.
Grazie, ciao a tutti.
E benvenuto anche a Luca Albrisi, che è un freerider, un deep ecologist Ecologist, tutti questi appellativi anglosassoni, e poi ci spiegherai un po' che cosa vogliono dire. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Dunque, Andreas, qua si parla di acqua, si parla di ambiente, io direi che conosciamo subito i nostri ospiti un po' per capire cos'è Yaku per quanto riguarda Francesca, certo, e un po' per capire anche Luca che cosa sta dietro il suo essere profondo ecologista, perché questo è anche quello che ci interessa.
Infatti, vabbè, abbiamo già sfiorato, no, il tema dell'ambiente, partendo però dalla lotta allo spreco qualche puntata fa. Oggi invece approfondiamo un po' e soprattutto parliamo anche di volontari che difendono l'acqua e difendono l'ambiente. Quindi io partirei proprio da Francesca per capire, insomma, cosa significa essere volontaria Yaku e come c'è arrivata. E poi con Luca facciamo una cosa simile, che però secondo me parte da un punto di vista quasi, come dire, invertito, no? Perché lui è arrivato alla fine a fare il volontario. Però partiamo da Francesca.
Grazie Andreas. Allora, innanzitutto partiamo da Yaku, che vuol dire acqua in lingua quechua. Lingua quechua è una delle antiche lingue dell'America Latina, e da questo già capisci, insomma, quelle che sono un po' le mie radici politiche e di attivismo. Io facevo la giornalista a Roma. Nel mio essere giornalista mi sono avvicinata sempre di più a quelle che sono, a quelle che erano, insomma, le tematiche sia dei movimenti sociali che della difesa dell'ambiente, della difesa delle popolazioni originarie. Parliamo dell'inizio del 2000, insomma, del millennio, e poco dopo quindi la guerra dell'acqua di Cochabamba. Allora il clima politico era tale per cui, insomma, le vicinanze fra movimenti da una parte all'altra del mondo erano molto sentite. L'America Latina ha sempre rappresentato un mito molto forte, una grandissima ispirazione per quanto riguarda le lotte sociali. Appunto aprile del 2000 a Cochabamba, una delle città della Bolivia, avviene la prima guerra dell'acqua conosciuta a livello mondiale, a livello globale. Stava partendo anche internet, quindi insomma la dimensione della compartecipazione delle informazioni, insomma, era anche diversa. E io appunto ero a Roma, facevo la giornalista, ho cominciato a seguire queste tematiche, mi sono molto entusiasmata per quello che stava avvenendo dall'altra parte dell'oceano, e sono partita, sono andata in Bolivia, ho vissuto un anno e mezzo insieme alle comunità che stavano appunto, che avevano portato avanti questa battaglia, e insieme ad altri amici, altri compagni, abbiamo fondato Yaku con l'idea di difendere l'acqua sia come elemento che come paradigma.
Quindi Yaku qui in Trentino, però, giusto?
Certo, Yaku ha una ramificazione a Roma e però sede legale in Trentino, e noi abbiamo viaggiato molto, insomma, siamo un gruppo che collabora molto con varie dimensioni, sia a livello europeo che a livello latinoamericano. A Trento, in Trentino, la battaglia per la difesa dell'acqua è diventata una battaglia radicata molto all'ambiente, alla difesa delle montagne, e a un riappropriarsi di una dimensione anche spirituale dell'essere montano.
E quando si parla di montagne, ecco che ci spostiamo su Luca per una sua vocazione all'outdoor, alla montagna da sempre, e poi, come hai detto tu, in seconda battuta, in ultima battuta, arriva la dimensione del volontariato, Luca.
Sì, esattamente. Io, come si sente dall'accento, insomma, sono originario milanese, e poi per scelta ho deciso di allontanarmi, insomma, dalla città e di inseguire questa passione per l'outdoor e per le montagne. Una cosa che mi ha portato appunto prima verso le montagne del nord-ovest, e poi successivamente, approfondendo la passione per lo snowboard eccetera, mi sono trasferito in Trentino per diventare maestro di snowboard, ahimè ormai 11 e passa anni fa. E poi pian piano, insomma, anche con l'università mi sono trasferito in Trentino, che ho approfondito un po' le tematiche ambientaliste facendo una tesi appunto sulla Deep Ecology, fondata dal filosofo Arne Naess. E da qui anche successivamente, a livello lavorativo, diminuendo un po', diciamo, il lavoro di maestro, ma comunque sempre approfondendo le passioni per l'outdoor, ho iniziato a lavorare per eventi e per, diciamo, società di comunicazione che si dedicavano comunque al settore sportivo dell'outdoor, fino a fondare poi una casa di produzione nel 2012 qui a Trento che si occupa specificatamente di queste tematiche. Al volontariato appunto sono arrivato poi un paio d'anni fa, in realtà, quindi molto recentemente, e nel momento in cui ho trovato, diciamo, un'associazione che ricopriva un po' questa passione legata sia appunto al rapporto tra uomo e natura, quindi da un certo punto di vista ecologista, ma da un punto di vista anche alcuni tratti simili a quelli dei club alpini, quindi chi effettivamente pratica tanto e chi vive da vicino il mondo outdoor.
Ecco, questa cosa è anche interessante, no, Andreas? Arrivare al volontariato e non partire dal voler diventare volontario. In queste puntate abbiamo conosciuto tante persone, tanti ospiti che sono stati fin da subito volontari, invece qui c'è un processo inverso, già che rende il tutto già più interessante.
Sì, fra l'altro sembra che Luca sia diventato volontario, poi vabbè, mi correggerà perché riguarda appunto la sua esperienza, però dopo un processo di consapevolezza, insomma, rispetto a questi temi. Quindi diciamo che qui il volontariato si lega anche maggiormente rispetto magari ad altre discussioni che abbiamo fatto con la cittadinanza attiva.
È vero.
E di questo poi Francesca ci può parlare, perché appunto lei da attivista, come ha detto, e da militante ha un'esperienza che parte prima e che però, come dire, riguarda proprio la sua vita a livello completo, se vogliamo, no? Però mi sa che ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo, bravissimo. Facciamo una piccolissima pausa, Voci al Volo torna tra poco, sempre su Radio Dolomiti.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo. I got another confession to make.
The best.
Rangers per riprendere Voci al Volo in questa serata di mercoledì, serata magari un po' fredda e quindi un po' intorpidita, no? Si va verso la cena se non si è già cenati, quindi abbiamo pensato anche di scuotere un po' i nostri ascoltatori, un po' di buon rock and roll come sanno fare i Foo Fighters. E tra l'altro è una richiesta di un nostro ospite, e sapete che quando gli ospiti richiedono i brani musicali, noi Andreas ci ovviamente ci adoperiamo, e abbiamo fatto sentire a Luca il pezzo dei Foo Fighters con grande piacere. Adesso però
grazie.
Che ci devi spiegare perché hai scelto un pezzo dei Foo Fighters.
No, beh, è una passione trasversale per i Foo Fighters, in realtà visti più volte dal vivo, tra l'altro ho avuto fortuna di essere anche a Rock in 1000.
Vedi.
Fanno parte integrante della mia vita emozionale, sono i Foo Fighters.
A me piacciono, ma ho fatto fatica a digerirli per la questione Dave Grohl Nirvana, eh?
Lo so.
Piano piano.
Questo è un valore aggiunto, in realtà. Un rocker che ricostruire dopo una storia del genere.
Esatto, non tanti possono vantare questo passato come ha avuto Grohl, insieme prima a Nirvana e poi appunto ai Foo Fighters. Torniamo a bomba però, Andreas, sulla questione, e visto che parliamo con Luca, Mountain Wilderness, cosa ci dice Mountain Wilderness nel tuo essere rappresentante in questa serata di montagna e di ecologia profonda?
Guarda, allora io sono approdato appunto a Mountain Wilderness perché credo che il rapporto che ti danno gli sport outdoor comunque con la natura possa essere appunto un rapporto molto educativo in senso ambientale. Quindi ho sempre cercato un'associazione che in un certo modo potesse farmi sentire parte appunto di un gruppo che come me condivideva questo processo di avvicinamento alla montagna, agli spazi naturalistici, come presa di consapevolezza. Questo l'ho unito, diciamo, alla mia formazione più didattica, appunto, della mia laurea in Deep Ecology, fondamentalmente, che richiama un po' la posizione dell'uomo come tassello fondamentale della natura, quindi una visione abbastanza biocentrica del mondo e non più necessariamente con l'uomo che vigila ed è superiore a tutto il resto, sia alle forme di vita che insomma all'ambiente. Mountain Wilderness fondamentalmente è un'associazione che si batte per evitare lo sfruttamento degli spazi alpini, in pratica. Questo non significa che debbano essere protetti o messi sotto una campana di vetro, ma semplicemente cerca di trovare quelle che sono delle linee di sviluppo che siano contemporanee e che possano andare bene sia per la flora che per la fauna alpina.
Contemporanee e contemplate, mettiamola così.
Dico contemporanee perché sia da un punto di vista etico, ma soprattutto anche da un punto di vista puramente di sviluppo e di dinamiche di sviluppo ed economiche, stiamo assistendo ad alcune, insomma,
corticircuiti,
perché siamo ancora sull'onda dello sviluppo del secolo scorso, ma secondo me insomma stiamo facendo appunto, come dice Andrea, corticircuito su molti aspetti, non solo quello morale ma anche per alcuni versi quello puramente economico.
Ecco, torniamo, che è interessante quello che dicevi, a percepirci come parte della natura, e quindi passiamo a Francesca, perché se ci percepiamo come parte della natura e noi siamo fatti, ora c'è la solita percentuale che mi sconce.
Aspetta che te la cerco subito.
70% di acqua, ecco. Ma in verità è bellissima la cosa che ha detto Luca, e tra l'altro ti daremo un nostro libro di Iacu che si chiama
Evviva.
La visione dell'acqua, perché nell'introduzione diciamo proprio questa cosa qua, che riprende invece la visione indigena. Noi siamo un'associazione, come forse ho accennato prima, che lavora al fianco delle popolazioni indigene, in particolare appunto di Colombia e Bolivia, e abbiamo avuto l'onore di assorbire da loro non solo la loro capacità di lottare per la difesa del territorio, ma sentendosi loro come guardiani del territorio, non come coloro che lo possiedono. Ma abbiamo avuto anche appunto l'onore, insomma, la bellissima occasione di condividere con loro questo sentirsi parte della natura, questa appunto visione, come dicevi te, insomma,
sì. Sacra anche,
non antropocentrica, ma appunto l'uomo come un elemento, come fra tanti degli elementi che esistono in questo universo. E, tornando a bomba invece sulla questione dell'acqua, non invece, anche sulla questione dell'acqua, appunto questa visione indigena ha alimentato la nostra visione politica anche, no? della lotta in difesa dell'acqua. Voi avete giustamente detto che io sono una militante, però diciamo anche di cosa, cioè IACU fa parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, quindi è un'associazione che fa cooperazione internazionale, che ha dei volontari, insomma, che fa quello che si dice fa parte del terzo settore, ma è anche parte appunto di una piattaforma politica che appunto ha portato avanti il referendum Acqua Bene Comune nel 2011.
Allora, una domanda interessante, no, che vi faccio come volontari. Cosa significa adesso, parto da Luca, attraverso attività di volontariato portare avanti una causa? Perché alla fine un po' fate questo, e questo come si lega allo stile di vita? Perché significa che una persona nella vostra situazione probabilmente deve comunque anche adattare il proprio stile di vita a dei certi principi, o sbaglio?
Sì, in realtà, come dicevamo prima, per me è stato un po' un processo opposto, nel senso che io sono partito dagli stili di vita, cioè, e pian piano mi sono autoeducato a una consapevolezza di questo tipo, fino a quando appunto, stufo di indignarmi e basta, o di lamentarmi e basta, ho detto, boh, ma adesso è tempo di prendere in mano un attimo le cose e perlomeno provarci. C'è da dire che poi a livello di associazioni dipende ovviamente in che associazioni capiti, anche se io ho avuto la fortuna di capitare in Monte Wilderness, che in realtà ha avuto anche, secondo me, la lungimiranza di un anno fa, tra l'altro, costituire questo gruppo giovani,
non giovanissimi.
Io sono rappresentante del gruppo giovani, quindi insomma, è un concetto trasversale, però voglio dire, la volontà da parte loro è stata proprio quella di metterci in mano alcune tematiche proposte da noi, e insieme chiaramente un po' con la loro esperienza di battaglie di anni e anni, insomma adesso è un'associazione che compie quest'anno 30 anni, quindi ce ne sono state insomma un po' di campagne, e quindi un po' con il loro aiuto, ma soprattutto con la nostra volontà ci ha dato la possibilità di prendere direttamente in mano alcune questioni, alcune manifestazioni, alcune l'organizzazione di alcune attività, per cui sicuramente mi sento molto coinvolto, e questa è la parte che poi mi piace, perché secondo me, perlomeno se l'associazionismo poi si riduce semplicemente a pagare una quota annuale, il volontariato, poi il concetto in sé di volontariato diretto un po' decade. Io stavo cercando, perlomeno io personalmente, di poter prendere in mano qualcosa e portarla avanti, insomma.
E con IACU avviene più o meno lo stesso per te, Francesca, o sbaglio?
Sì, poi penso che dipenda anche molto da così dalla personalità di una persona. Per quanto mi riguarda, anche nella mia attività giornalistica ho sempre fatto molta fatica a stare dietro alle scrivanie, a fare dei lavori convenzionali, e quando ho cominciato a conoscere l'America Latina ci siamo costruiti un po' un vestito adatto a quello che erano le nostre finalità, sia da un punto di vista così ideale, politico, sia per quello che ci sembrava importante in quel momento. Noi stavamo vedendo in Bolivia un tipo di cooperazione internazionale assolutamente fallimentare, molto assistenzialista, anzi che dava regalava veramente poca dignità anche a quelle popolazioni, che invece sono popolazioni anche molto, molto orgogliose. E abbiamo cercato di costruire uno strumento che potesse sviluppare quello che era la nostra idea di cooperazione internazionale e di lotta condivisa, e quindi cercare di fare un'associazione che veramente metteva in campo quell'ideale di reciprocità, di orizzontalità. Lavorare attorno all'acqua, questo te lo permette in una maniera molto diretta, perché l'acqua è una lotta veramente universale, quindi puoi stare da due parti del mondo differenti, puoi parlare due lingue differenti, ma se lotti attorno all'acqua risuonano le stesse corde
e parli la stessa lingua.
Sì.
E tra poco andremo a vedere come due estremi del mondo, come l'Italia con le sue Alpi e il Sud America con le loro Ande, si sono messi insieme per un progetto che ancora continua, e i protagonisti sono, ancora una volta, perché questa è la vostra puntata, sia l'acqua che le montagne. Tutti fuori, stavo per dire, ma è un altro programma. Voci al Volo torna tra poco.
Voci al volo, voci al volo. Radio Dolomiti, voci al volo.
Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento.
chiama questo pezzo di Violetta Parra che ci siamo riascoltati con molto piacere per buttarci anche dal punto di vista musicale nel Sud America, là dove Iacu c'è. E Francesca, adesso ci devi spiegare perché hai chiesto Violetta Parra.
Certo, perché nonostante non sappia il titolo della canzone,
va bene.
Infatti, perché Violetta Parra
pesca a caso, va bene tutto.
Beh, lei è quella di Gracias a la Vida, no?
Certo,
soprattutto,
certo,
però
certo.
Perché Violetta Parra, come tante cantautrici sudamericane, con la sua voce vibrante, rappresenta un po' l'ideale di queste donne così combattive, così dolci, così creative, e anche che si sono, insomma, hanno cantato di rivoluzione e contro le ingiustizie, hanno dedicato un po' la loro vita a questo. Quindi, insomma, sicuramente mi ispirano molto queste figure così forti. Ecco,
ecco la scelta di Violetta Parra, che abbiamo riascoltato con molto piacere. Prima abbiamo chiuso così parlando di come l'acqua sia un linguaggio che vada ben oltre la territorialità, e su questo magari ci racconti, Francesca, un po' di questo progetto che portava nel titolo Dalle Ande alle Alpi, ma che sulle montagne parlava di acqua.
Sì, era Dalle Ande alle Alpi, Dalle Ande alle Alpi, i cammini dell'acqua. E noi dal 2008 abbiamo cominciato a incrociare, insomma, le nostre visioni e le nostre lotte con i nostri compagni indigeni, anche camminando insieme. E ogni anno più o meno siamo riusciti a portare un rappresentante di popolazioni indigene sudamericane. Abbiamo iniziato con i Nahua messicani, poi abbiamo portato Maya, Mapuche, rappresentanti delle popolazioni Uva, e abbiamo camminato con loro sulle nostre montagne insieme anche alle associazioni montane trentine e italiane, con il CAI, con la SAT e con Muntai Wilderness, proprio perché ci piaceva questa idea di condividere lo stesso respiro, lo stesso passo, e ci si rendeva conto di quanto l'emotività bellissima che veniva fuori condividendo un paesaggio montano, una camminata, poteva unire le nostre anime anche per quanto riguardava le questioni politiche. Erano un po' delle conferenze all'aperto, sono state delle conferenze all'aperto un po' a tappe, in cui alla fine si finiva per parlare della stessa lingua. E infatti questo mi ha portato anche a collaborare con Muntai Wilderness, ha portato Iacu a collaborare con Muntai Wilderness in una delle nostre più belle montagne, cioè la Marmolada. Abbiamo portato uno sciamano della popolazione colombiana Uva, era il 2011, e siamo andati in cima alla Marmolada, e loro, c'era lui, Berito Cobaria, e la rappresentante delle donne indigene, hanno raccontato la lotta che stavano portando avanti in quel momento per difendere il loro territorio sacro contro le trivellazioni petrolifere. E però l'ha fatto insieme, di fronte a un pubblico di montanari e appunto con Muntai Wilderness, che condivideva insieme a noi la difesa delle montagne come madri delle acque.
C'è una cosa molto interessante, ho anticipato Luca che stava per intervenire giustamente perché ha tante cose interessanti da dire sulla questione della Marmolada, però ci arriviamo da un'altra parte. Quello che diceva Francesca ci fa pensare comunque ad un Trentino che nell'immaginario naturalmente è comunque un territorio che difende il proprio ambiente, però non del tutto, nel senso che probabilmente esatto, c'è un bisogno di cultura, di sensibilizzazione anche qui. No, lo dico perché come centro servizi per il volontariato spesso, quando riceviamo delle richieste per attivarsi come volontari nell'ambiente, si fa fatica ad attivarli nelle associazioni di questo tipo, perché non ce ne sono molte. Non ne voglio fare una questione numerica, però voglio capire con Luca perché c'è bisogno anche qui e non solo qui di parlare di questo.
Allora, il Trentino secondo me vive chiaramente un grosso contrasto, cioè è la regione che per eccellenza chiaramente fa turismo di montagna e vive anche tanto di turismo di montagna. Per cui purtroppo le questioni ambientaliste, gli ambientalisti e le lotte ambientaliste sono anche spesso viste come una sorta di ostacolo allo sviluppo. Invece secondo me è una cosa molto importante da sottolineare, quella che qui nessuno vuole fermare lo sviluppo e nessuno vuole bloccare la crescita dei popoli di montagna, che giustamente vivono anche di questo. Importante però è rendersi conto che ha un certo tipo di sviluppo della montagna, secondo me anche dal punto di vista economico, come accennavo prima, è giunto al termine e crea, come dicevi tu, appunto dei cortocircuiti. E quindi sarebbe importante perlomeno bloccare questo genere di sviluppo senza distruggere chiaramente tutto quello che si è già fatto, cioè sfruttandolo al meglio, ma cercare anche dei modelli di sviluppo alternativi. Era molto bello quello che diceva adesso Francesca, perché in realtà questo camminare lentamente, secondo me, è proprio una forma di turismo che dovremmo, a cui dovremmo appoggiarci per il futuro, ed è quello che secondo me, da dove sono arrivato io perlomeno, cioè dove ti portano le pratiche outdoor praticate appunto in un certo modo, cioè con un impatto insomma.
Quindi stiamo parlando
basso.
Anche un po' di non di formattare la memoria e l'hard disk, ma di rieducarlo un pochino.
Assolutamente. Certo.
Parlavi di educazione ambientale.
Distruggere
prima.
Tutto quello che c'è stato fino adesso, ovviamente non ha senso.
Sarebbe un suicidio.
Sarebbe un suicidio, ma non ha neanche senso farlo, perché chiaramente è utile. Cioè, anche da maestro di snowboard ti posso dire, non ha senso che ti aggiù tutti gli impianti da domani, ovviamente, però. Opporsi, e qui arriviamo appunto anche al discorso della marmolada, opporsi alla costruzione di nuove funivie in marmolada, come abbiamo cercato di fare l'anno scorso con una manifestazione che già c'è stata appunto lo scorso inverno, bloccare un turismo o comunque attività come quelle delle lischi, cosa che cercheremo di fare con un'altra manifestazione sempre in marmolada quest'anno, secondo me sono un segnale che dicono, cioè che cerca perlomeno di indicare una strada diversa a quella che sembra appunto obbligatorio percorrere, perché ormai siamo entrati nell'ottica che questo è il nostro modello di sviluppo, siamo entrati in questo circolo di cose, una macchina che ormai è lanciata e dobbiamo continuare a metterci benzina, a metterci soldi, il che vuol dire comunque deturpare il territorio e in un certo senso andare verso un muro con la macchina. D'altra parte cerchiamo un qualcosa di diverso che possa essere sostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale e dello sviluppo delle popolazioni.
Tra l'altro diventa interessante, visto il titolo della puntata, no? Difendiamo l'acqua, difendiamo l'ambiente, anche i mezzi che si possono utilizzare per difendere, il camminare è uno di questi,
sì.
Da un punto di vista anche un po' poetico, se vogliamo, ci ricorda che il camminare ci consente anche di fermarci e di riflettere su un nuovo modello, no? Come diceva Luca, perché probabilmente è necessario ripensarlo il modello.
Per me la pratica degli ski, torno un attimo su questo punto, è emblematica, perché fondamentalmente cosa vuol dire? Prendere un elicottero per andare in cima a una montagna, impattando sia dal punto di vista comunque della flora, della fauna, e acustico per tutti gli altri che stanno cercando di vivere quella montagna in maniera lenta, diciamo, ma soprattutto farlo per cosa? Per fare semplicemente una discesa, quando in realtà è bene, secondo me, anche valorizzare la parte di salita, la parte più alpinistica, cioè è
vero,
vuol
è
dire
vero.
Fatica sicuramente, cioè qualcuno potrà obiettare e dirmi sì, però ti fai un giro solo, se pigli l'elicottero te ne fai 20 in un giorno, è vero, però cerchiamo anche di capire che magari provare almeno una volta a salire a piedi magari ci apre un mondo di percezione, un mondo di esperienze e quindi di educazione in un certo senso verso noi stessi, che insomma secondo me è interessante approfondire.
Certo.
Bene, su questo andremo a parlare e poi in chiusura nell'ultima parte di Voci al Volo, ancora una piccola pausa e poi torneremo ancora in diretta su Radio Dolomiti.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you, he said he sent you an angel. And look at all that he gave you, yes, for one and you got two. Mm-hmm. You know I never left you, 'cause every road that leads to heaven's right inside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Hello, my only one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, hey, hey. Bad, even on your worst day. Remember I'd say, hey, hey, one day you'll be the man you always knew you could be. And if you knew have a fear, no, you wouldn't do that. And no, I didn't pick the day to turn the page. I know it's not the end every time I see her face. And I hear you say, hello, my only one. Hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. Oh, my only one, just like the morning sun, you'll keep on rising till the sky knows your name. And you're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Tell Nori about me. Tell Nori. I just want you to do me a favor. Tell Nori about me. 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 Tell Nori about me.
53 minuti dopo le 7 di questa serata di mercoledì 18 gennaio, Voci al Volo, puntata che abbiamo dedicato e approfondito sul tema dell'ambiente, della montagna, delle montagne, dell'acqua. Questo pezzo si chiama Only One e forse solo una, bisognerebbe fare una riflessione anche su questo, perché solo una, l'acqua è una sola. E quello che ci hai raccontato prima del progetto che parte dalle Ande e arriva alle Alpi, che in realtà non parte e arriva da nessuna parte perché prosegue, però porta una visione congiunta dell'elemento acqua così come dell'elemento montagna, che può essere intanto condivisa pur essendo così lontana dal punto di vista del territorio da una parte all'altra del mondo, però anche mettendo in luce elementi che non sono solamente quelli che poi possono essere quelli a cui siamo stati abituati nell'evoluzione, ovvero l'acqua, apri il rubinetto, esce l'acqua, l'acqua va comprata o, usando un altro termine, privatizzata, ma c'è qualcosa di altro dietro all'elemento acqua, uno e solo acqua.
Sì, beh, basti dire che quando io ho cominciato insieme all'associazione a impegnarmi nella difesa dell'acqua all'interno del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, istintivamente io abitavo a Roma, sono tornata in Trentino perché veramente toccava delle corde talmente variegate e profonde questa lotta per la difesa dell'acqua. Ricordiamo appunto 27 milioni di persone che hanno detto no alla privatizzazione, è una lotta che continua, e toccava delle corde così profonde che io ho sentito la necessità di tornare nella mia terra e unire appunto questa lotta nata in maniera molto politica a quello che era anche una lotta che mi faceva sentire parte del territorio, almeno questo era il mio desiderio. E è tuttora talmente trasversale questa battaglia, si diceva, univa le chiese e i centri sociali, che una delle cose che ci è successo, per esempio, è sentire Alex Zanotelli, no? Insomma, il nostro prete dell'acqua, come ormai è universalmente riconosciuto, parlare della difesa dell'acqua come della madre, no? Lui diceva in maniera molto accorata: non potete privatizzare la madre. E la stessa cosa l'abbiamo sentita dire dagli sciamani, dagli indigeni con cui noi ci accompagnavamo. Lo stesso sciamano di cui parlavo prima, e in cima alla Marmolada, ha proprio detto questa cosa qua: voi non potete privatizzare la madre. Quindi da una parte all'altra del mondo la lotta attorno a un elemento così vitale e trasversale porta a dire anche le stesse identiche parole. Questo fa capire quanto
è incredibile, sì, quanto una cosa possa effettivamente essere il filo che gira per tutto il
nostro pianeta.
Sì, e
se posso aggiungere una piccolissima cosa, noi lavoriamo anche nelle scuole e è bellissimo quando lavoriamo con i bambini piccoli delle prime classi delle elementari, perché in maniera spontanea dicono queste cose qua, cioè il loro legame con la natura è ancora talmente puro Per cui la difesa dell'acqua e della natura alla fine trova le stesse parole, ancora una volta.
Ogni volta cerchiamo di trovare dei linguaggi, no, un po' universali.
È vero,
partiti dall'arte, la musica, adesso anche l'acqua.
Proviamo, arrivano da soli, vedi come succede.
Infatti non ci aspettavamo all'acqua, l'acqua come linguaggio universale. Il vino a volte aiuta di più, però
questo nella prossima puntata. Però tornando anche un po' a parlare di montagna, credo che parlare di madre montagna sia un po' parlare in questo caso, unendo le cose, di madre terra.
Sì, assolutamente. Diciamo che, come diceva Francesca, ne parlavamo anche poco fa, sono tutti percorsi diversi che ci portano poi alla fine a concludere la stessa cosa. Cioè c'è chi ci arriva perché ha la fortuna di nascere in una popolazione indigena e quindi ha un contatto diretto, c'è chi ci arriva tramite la filosofia, come può essere Arne Naess, quindi con un percorso più, se vogliamo,
di pensiero.
Esatto. Io ci sono arrivato facendo snowboard, che se può sembrare strano, ma no, è per questo che, avendolo vissuto sulla mia pelle, dico che praticare gli sport outdoor e quindi tornare in contatto con la terra, tornare in contatto con gli spazi naturali, con la natura vera, insomma, non quella addomesticata, sicuramente fa riscattare qualcosa che in noi già c'è, per come la vedo io, e che forse, soprattutto come è capitato a me, quando nasci in città o comunque sei allontanato da questi spazi naturali, sicuramente viene un po' assopita, ecco, come cosa. Però secondo me bisogna anche avere il coraggio non di ricreare in questi spazi quello che il turista o comunque chi viene da fuori si aspetta, perché il primo step secondo me di chi arriva dalla città, ma lo dico sinceramente perché l'ho vissuto quando ero bambino, sono tutte dinamiche che ho vissuto sulla mia pelle, è comunque aspettarti quello che tu trovi in città anche in montagna. Quando non lo trovi, se non trovi le strutture, se non trovi determinate cose, subisci questo senso di spaesamento, perché ti trovi in un ambiente che non è il tuo. In realtà, secondo me, bisogna cavalcare proprio quella cosa lì, cioè questo spaesamento come valore aggiunto, come un qualcosa che tu in un ambiente artificiale come quello cittadino, di tutto rispetto, per carità, perché non è una scelta sbagliata necessariamente quella di vivere in città, però quella cosa lì non ce l'hai. Quindi comunque un certo tipo di turismo, un certo tipo di attività, sono convinto che ti riportino verso una consapevolezza di quello che tu sei veramente, quindi terra fondamentalmente.
Oppure c'è il trend contrario, correggimi se sbaglio, di chi pensa che in montagna si possa fare qualunque cosa senza avere magari il rispetto della natura, che può essere
allora,
molto
infatti,
più forte dell'uomo.
Questo
no?
In un certo senso è l'ambivalenza, diciamo, soprattutto della crescita anche esponenziale che sta avendo la cultura outdoor, degli sport outdoor, delle pratiche outdoor, ovviamente. È bene, come dici tu, anche ricordare che è un ambiente fuori dal controllo umano per molte cose, quindi non dobbiamo stupirci se
wild
certe cose, esatto, sono incontrollabili. Però piuttosto che dire fermiamo questo flusso perché può essere dannoso o troppo dannoso per gli spazi alpini o comunque per gli spazi naturali, sono molto più dell'idea di vederlo come una potenzialità come mai prima, cioè nel senso vedere così tanta gente che è appassionata di questo genere di attività e che si avvicina anche con questo entusiasmo a questi ambienti, è un'occasione unica e irripetibile secondo me per prendere queste persone, educarle come dicevamo prima, a educare anche se stesse in questo senso, quindi fargli leggere le attività alla montagna con questo taglio e quindi fondamentalmente renderli naturalmente degli ecologisti.
E stimolare tanta curiosità che nelle persone c'è senz'altro. Poi scusate, ma che bello è andare in vacanza in un posto che mi aspetto essere come a casa mia, sto a casa a quel punto, no?
Allora, tanto per dire, su Airbnb la struttura che ha venduto di più l'anno scorso, l'ho visto sulle statistiche, è una casa nel bosco raggiungibile solo a piedi, senza wifi, senza televisioni, senza niente di
allora
isolato.
Vedi, questo trend esiste. Va bene, noi siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi e allora ci preme ricordare che Voce al Volo è sempre quello che vogliamo sia, e stuzzicare un po' l'appetito degli ascoltatori su certe tematiche, quindi stimolare anche una riflessione che poi può andare avanti, quindi se volete anche contattarci le nostre mail i canali sono sempre a disposizione anche per magari portare a un'altra puntata in cui si parlerà di ambiente, acqua, montagne, terra, perché senz'altro ce ne sarebbe qui di roba da tirare fuori. Stasera però dobbiamo chiudere, grazie mille ai nostri ospiti che sono stati con noi, Luca Albrisi, Francesca Caprini e come sempre Andreas Fernandez di CSV Trentino Non Profit Network per il tuo contributo sempre prezioso. Grazie a tutti.
Grazie a voi. Ciao.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.